Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Al via l'offensiva militare turca nel nord-est della Siria. Sono partiti i primi raid aerei di Ankara, colpiti anche obiettivi civili. Nel giornale La Cronaca, le prime reazioni internazionali. I Verdi di misura davanti al PPD, improvviso calo del PLR, queste le indicazioni dell'ultimo barometro elettorale della SSR in vista del voto del 20 ottobre. Attimi di terrore oggi in Germania. Halle, due persone hanno tentato di fare irruzione in una sinagoga, attaccati alcuni passanti, almeno due i morti. Depurare senza inquinare. A Coira i depuratori funzionano con il fotovoltaico, un progetto pilota tutto grigionese che potrebbe, sentiremo, fare scuola. Dalle minacce dunque ai fatti, la Turchia è passata all'attacco nella zona di confine nord-orientale della Siria subito dopo l'annuncio di disimpegno da parte di Donald Trump, poi tornato blandamente peraltro sulle sue affermazioni. L'esercito turco ha dunque preso di mira alcune postazioni dei combattenti curdi YPG, determinanti, ricordiamo, nella lotta contro l'ISIS. Ankara ha colpito con aviazione e artiglieria, ci sarebbero anche già alcune vittime, ma per aggiornarci abbiamo in diretta con noi da Beirut il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
Buonasera, oggi dalle 4 del pomeriggio locali le tre in Svizzera sono cominciati tanto annunciati raid aerei e di artiglieria turchi. L'area colpita inizialmente è stata quella interessato all'accordo tripartito curdo-americano-turco di agosto, ovvero i 30 chilometri della fascia centrale della frontiera turco-siriana, in particolare tra le località di Tel Abyad e Ras El Ain. Nel corso delle ore i raid aerei turchi e i bombardamenti di artiglieria sono però allargati ad altre zone lungo la frontiera e in particolare sono state colpite città molto popolate come Kanishli, Martie, Erbatie, verso il confine con l'Iraq. Per ora si registrano 3 civili uccisi, tra cui un bambino e alcuni feriti, ma a dirlo sono le forze militari curdo-siriane e non è possibile verificare per noi in maniera indipendente le informazioni che vengono riferite dalle parti in conflitto. Fonti locali invece, questo è piuttosto confermato, parlano di centinaia di civili in fuga dalle zone frontaliere, si fugge verso Raqqa, verso Hasakeh, che sono le due città che si trovano decine di chilometri a sud della frontiera verso l'entroterra.
Lorenzo Trombetta, ti sentiamo un po' male, quindi ti faccio un'altra domanda, però ti chiederei di essere il più possibile conciso. Quella che è stata lanciata oggi è un'operazione a cui ha spianato la strada, l'abbiamo ricordato, Donald Trump annunciando che toglieva il sostegno decisivo degli Stati Uniti ai curdi che a questo punto, schiacciati dalla Turchia, cercano nuove alleanze e devono guardare altrove, sembrano rivolgersi a Mosca, a Damasco. La domanda è: c'è rischio che il conflitto si allarghi?
Il conflitto è già allargato. La Russia ad agosto aveva benedetto l'intenzione del presidente turco Erdogan di operare, di fare questa operazione militare. Oggi le dichiarazioni da Mosca sono un po' più accomodanti, cercano di tenere buoni rapporti con i curdi, una forza comunque chiave in tutto il Medio Oriente, ma Mosca non ha comunque negato il suo appoggio di principio a quelli che vengono definiti gli interessi nazionali turchi. Quindi la Russia in questo momento si sta muovendo tra le linee. Damasco aspetta di sfruttare la situazione e di trovare il modo eventualmente di spostare le sue truppe, che ora si trovano dall'altro lato del fiume Eufrate, di spostarle verso l'area controllata dalle forze curde. Queste hanno detto chiaramente: in funzione antiturca siamo pronti anche a collaborare con Damasco, ma questo ovviamente è tutto da vedere.
Grazie Lorenzo Trombetta per questi aggiornamenti sull'offensiva militare lanciata quindi oggi nel pomeriggio dalla Turchia nel nord-est della Siria. E l'attacco turco ha immediatamente suscitato diverse reazioni sul piano internazionale, molti gli inviti alla moderazione rivolti alla Turchia, dall'Alleanza Atlantica all'Unione Europea. L'ONU ha indetto per domani una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza. Nella seconda parte del giornale cito e collegheremo con Washington per sapere come reagiscono gli Stati Uniti, che a questa operazione hanno di fatto, l'abbiamo già ricordato, spianato la strada. E a seguire con preoccupazione l'evolversi della situazione anche la Svizzera, che invita al rispetto del diritto internazionale umanitario. Berna lancia un appello a tutte le parti affinché si adoperino per disinnescare la tensione e cercare una soluzione politica del conflitto, come proposto appunto dal segretario generale dell'ONU. Veniamo ora all'ultimo barometro elettorale SSR, realizzato dall'Istituto di Ricerca Sotomo a 11 giorni dalle elezioni federali, barometro che vede i Verdi di misura davanti al PPD e il PLR in netto calo. Se si eleggesse oggi il Parlamento, tutti i partiti, salvo Verdi e Verdi Liberali, perderebbero consensi. Più contenuta la flessione dei Popolari Democratici, i liberali radicali pagherebbero invece la svolta del partito nella politica ambientale. Ma ci dice di più da Berna Elisa Raggi.
Meno 1,5 punti percentuali in sole 5 settimane. Rispetto all'ultimo barometro elettorale SSR, il PLR accusa una brusca battuta d'arresto. Se a inizio settembre ancora risultava fra i partiti in crescita, seppur contenuta, ora rientra fra i perdenti di questa elezione. I liberali radicali sembrano pagare la svolta verde, concretizzata in Consiglio degli Stati con l'approvazione della nuova legge sul CO2. Perdono infatti elettori scontenti in favore dell'UDC, ma anche dei Verdi liberali. Questi ultimi guadagnano invece il 2,7% e potrebbero raggiungere un record elettorale il prossimo 20 ottobre, così come i Verdi, che si piazzano ora al 10,7%, di un nulla davanti al PPD. Popolari democratici, che sembrano aver arginato l'emorragia di voti, registrano una perdita contenuta dell'1%, la più bassa del campo borghese. L'UDC perde infatti circa 2 punti, ma rimane chiaramente primo partito sopra il 27%. Dietro al 18,2% si mantiene stabile il PS, in calo dello 0,6 rispetto a 4 anni fa.
E su quest'ultimo barometro elettorale SSR torneremo con un'analisi nella seconda parte del giornale. Attimi di terrore oggi in Germania, a Halle, nella parte orientale del paese. 2 persone armate hanno tentato di fare irruzione in una sinagoga, poi se la sono presa con alcuni passanti. Almeno 2 i morti, gli aggiornamenti da Berlino con Walter Raue.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, 2 uomini armati, vestiti con tute mimetiche militari, elmetti con i visi coperti da passamontagna, hanno tentato di fare irruzione intorno a mezzogiorno nella sinagoga di Halle, all'interno della quale in quel momento si trovavano almeno 80 di fedeli per celebrare la festività ebraica dello Yom Kippur. Respinti all'ingresso dagli agenti addetti alla sicurezza della sinagoga, i 2 aggressori sono poi fuggiti a piedi nelle strade laterali della sinagoga stessa, uccidendo 2 persone, una donna e un uomo. Uno degli aggressori è poi salito su di un taxi tentando la fuga attraverso la vicina autostrada, dove però le teste di cuoio della polizia tedesca sono riuscite ad arrestarlo. In tutta la zona è subito scattata una caccia all'uomo alla ricerca del secondo attentatore. Le notizie sono però ancora molto contraddittorie e si susseguono a ritmo frenetico. Secondo alcune fonti, anche nella cittadina di Landsberg, non lontana da Halle, ci sarebbe stata una sparatoria, secondo alcune indiscrezioni, tutte ancora da confermare. Gli autori dell'attacco a Halle sarebbero militanti dell'estrema destra, molto attiva già da tempo nelle regioni della Sassonia-Anhalt e della stessa Sassonia.
Le imprese dovranno pagare le imposte in quei paesi in cui gli utili vengono generati. È il principio annunciato oggi che l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, intende applicare in materia di imposizione delle società. Johnny Canonica, cosa propone l'OCSE in concreto?
Il punto principale, come hai appena annunciato tu, è che le società, le grandi società, le multinazionali, dovranno pagare le imposte non o non solo nel paese in cui hanno sede, ma anche in quei paesi dove il loro utile è generato. Inoltre, altro aspetto importante, un tasso minimo di imposizione dovrebbe venir fissato a livello internazionale, un modo per arginare certe derive che la concorrenza fiscale ha prodotto negli ultimi anni. Queste le proposte che l'OCSE ha messo sul tavolo, ora iniziano le discussioni tra i paesi membri.
Johnny Canonica, chi guadagnerebbe e chi perderebbe se queste proposte venissero concretizzate senza modifiche?
A guadagnarci sarebbero soprattutto quei paesi che ora incassano poco o nulla dal fisco, in primis certi paesi emergenti in cui determinate multinazionali vendono i loro prodotti guadagnandoci, senza pagare un centesimo di imposte. A perderci altri paesi, e tra questi la Svizzera, su cui territorio società attive a livello internazionale hanno sede e dunque pagano le tasse, spesso a tassi di imposizione per così dire generosi. E non dimentichiamoci poi delle molte società, in primis quelle dell'economia digitale come Google, Amazon, Facebook o Apple, che sarebbero chiamate a pagare più imposte rispetto a quanto non paghino ora.
E torniamo ora in questa seconda parte del giornale alla notizia con cui l'abbiamo aperto: l'attacco della Turchia contro le postazioni delle milizie curde nel nord-est della Siria. Milizie sostenute dagli Stati Uniti fino a domenica scorsa, quando Trump ha annunciato il disimpegno statunitense proprio in un momento di fortissime tensioni interne per l'inchiesta sull'impeachment. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Washington, Emiliano Boss, cui comincio col chiedere se ci sono quali le reazioni all'operazione militare della Turchia.
Buonasera. I repubblicani erano stati critici contro l'annuncio del ritiro dei soldati americani dal nord-est della Siria e lo sono già in queste prime ore dell'aggressione turca nelle zone controllate dai curdi. Il più duro è il senatore Lindsey Graham, che di solito è uno strenuo sostenitore di Trump. Su Twitter ha scritto: «I nostri alleati curdi sono stati vergognosamente abbandonati dall'amministrazione Trump». Critico anche il capo dei conservatori alla Camera. Il presidente statunitense aveva avvertito domenica scorsa i turchi dicendo di non superare un non meglio precisato limite nella loro operazione. Ma questo non era bastato e non sta bastando in queste ore ad attenuare le voci critiche di altri repubblicani, come il loro leader al Senato Mitch McConnell. Il fronte conservatore contrario a Trump in questa sua scelta di politica estera però lo sostiene a spada tratta nell'altra vicenda che qui occupa da giorni gran parte dell'attenzione mediatica, cioè l'inchiesta per l'impeachment lanciata dai democratici.
Emiliano Boss, in proposito, i media statunitensi, in particolare quelli liberal e anti-Trump, parlano addirittura di crisi costituzionale. Esagerano o siamo davvero arrivati a tanto?
Direi di no. Ieri i legali della Casa Bianca hanno scritto una lettera alla presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Affermano che l'inchiesta, secondo loro, è incostituzionale, in particolare perché i deputati non hanno ancora votato formalmente per l'avvio di questa indagine che stanno comunque già conducendo. Il muro contro muro a questo punto è ufficiale. L'amministrazione Trump ha detto che non collaborerà all'inchiesta. Che cosa significa? Vuol dire che tutte le richieste della Camera, per esempio per la consegna di documenti e soprattutto per le testimonianze di funzionari, verranno respinte e si finirà in tribunale. Ieri Trump, per esempio, ha vietato la deposizione del suo ambasciatore presso l'Unione Europea, un personaggio che tra l'altro gli aveva donato parecchi contributi elettorali durante la campagna per le presidenziali, prima di ricevere questo incarico. Eppure uno scambio di messaggi via cellulare di questo ambasciatore sembrerebbe proprio confermare le pressioni all'Ucraina per avviare un'indagine sull'ex vicepresidente Joe Biden, attuale avversario politico di Trump. Secondo i democratici questo è un abuso di potere. Secondo la Casa Bianca la telefonata col presidente ucraino Zelensky invece non lo è.
Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto?
Come dicevo, lo scontro istituzionale proseguirà e si farà certamente ancora più intenso. C'è da aspettarsi che ci sia una vera battaglia legale, direi, su ogni singolo passaggio di questa indagine. E non è escluso che si possano poi manifestare altri whistleblower, cioè funzionari governativi che attraverso una denuncia anonima, tutelata per legge, possano documentare quelli che ritengono essere atti illegittimi o illegali da parte dell'amministrazione Trump. Il presidente, ha ricordato ieri Nancy Pelosi, non è al di sopra della legge. I democratici sembrano determinati, mentre Trump, ancora stamani via Twitter in queste ore, li accusa di volere semplicemente ribaltare i risultati elettorali del 2016.
Grazie Emiliano Boss. Mancano solo 11 giorni alle elezioni federali e il partito più in crisi in queste ultime settimane sembrerebbe essere il PLR. Lo abbiamo detto nella prima parte del giornale, stando all'ultimo barometro elettorale SSR, i liberali radicali starebbero pagando la svolta verde decisa dal partito. E il cambiamento climatico è il tema che più sta influenzando le intenzioni di voto. Oggi, infatti, Verdi e Verdi liberali sarebbero gli unici a guadagnare consensi. Elisa Raggi ne ha discusso con l'autore, il politologo dell'Istituto di Ricerca Sotomo, Michael Herrmann.
La svolta verde è al suo massimo, ha anche guadagnato forza nelle ultime settimane e i partiti ecologisti continuano a ottenere consensi. Si è però nel frattempo anche concretizzata in Parlamento con la revisione della legge sul CO2 decisa dagli Stati ed ha quindi iniziato a formarsi un movimento controcorrente. Si vede che la svolta verde ha un costo e questo crea oppositori.
E a farne le spese sembra essere principalmente il PLR.
Il PLR perde ora 1,2 punti percentuali rispetto a 4 anni fa, il che non è drammatico, ma rispetto agli ultimi barometri all'anno scorso, quando era chiaramente fra i vincitori, ora perde molto. Essersi posizionati apertamente a favore del clima sta creando divisioni, perché chi è contrario tende a cambiare partito per l'UDC. C'è però anche chi è insoddisfatto della politica ambientale perché vorrebbe di più e si orienta verso i Verdi liberali. Il PLR affronta insomma un dilemma. Anche se la maggioranza della base dice sì alla svolta verde, c'è una forte minoranza che si fa sentire.
Anche con un parziale guadagno di elettori dai liberali, l'UDC però è in perdita. Come mai, signor Herrmann?
Rispetto al 2015, quando il tema era l'immigrazione, oggi c'è il clima a rubare la scena. L'UDC ne risente, ma neanche troppo, perché anche se il cambiamento climatico non è un suo tema, gli permette di profilarsi come unico partito contrario alla svolta verde e i democentristi amano questo ruolo di soli contro tutti, contro l'establishment.
A non approfittare della svolta verde sembra invece essere il Partito Socialista.
Chi vuole votare per il clima e dare un segnale tende a premiare chi la svolta verde ce l'ha nel nome, chi insomma da sempre è identificato come difensore dell'ambiente. Il PS comunque ne risente, ma non molto, e per ora rimane stabile.
E un ruolo importante per il fronte rosso-verde il 20 ottobre potrebbero inoltre averlo gli astenuti.
Sì, in particolare Verdi e Verdi liberali guadagnano tantissimo fra chi 4 anni fa si era astenuto o dai nuovi elettori. I giovani tendono infatti a premiare i partiti di centrosinistra. Al contrario, l'UDC in questa categoria è il partito più penalizzato.
Signor Herrmann, a 11 giorni dalle elezioni, quale bilancio possiamo trarre?
È davvero una costellazione particolare. 4 anni fa la crisi migratoria aveva monopolizzato l'attenzione a destra e fino al centro. Oggi è l'esatto contrario, la situazione è rovesciata. Abbiamo un tema, il clima, capace di raccogliere i favori a sinistra e fino al centro. Una contrapposizione ideologica così simmetrica nello spazio di 4 anni è davvero eccezionale. Nel 2015 dominavano temi di destra, oggi di sinistra, e l'attesa è quindi una svolta in questa direzione.
Era il politologo Michael Herrmann al microfono di Elisa Raggi. In Svizzera sono attivi circa 800 depuratori delle acque, strutture sempre in funzione dal grande consumo energetico. In questa giornata dedicata ai grigioni, Emanuele Ferrari ha visitato i depuratori della città di Coira, i primi a essersi dotati di pannelli solari sopra le vasche dell'impianto. Un'installazione che ha vinto il Watt d'oro, con il quale l'Ufficio federale dell'energia premia progetti innovativi in ambito energetico. Sentiamo.
Pompe e filtri lavorano a pieno regime, il sole splende alto in cielo, i pannelli sopra le vasche di depurazione esterne producono elettricità per i macchinari.
In dem konkreten Fall produzieren wir vor Ort circa 20%.
L'impianto, spiega Markus Kunze, responsabile mercato ed energia della IBC, azienda elettrica di Coira, proprietaria dei pannelli fotovoltaici, copre circa il 20% del fabbisogno della struttura. Parliamo di circa 650 kWh all'anno, ciò che corrisponde al consumo medio di 120 case monofamiliari. Se avessimo avuto più spazio avremmo costruito un impianto più grande, ma questo non è stato possibile. Il progetto, continua Kunze, è comunque un successo poiché permette di consumare in loco come previsto dalla nuova strategia energetica della Confederazione. Al centro delle vasche di filtraggio, dove i raschiatori a catena lentamente si muovono, ci attende Gianandri Diem, cofondatore della startup di HP Technology, ideatrice dell'impianto fotovoltaico mobile. Il tetto pieghevole scorre su dei cavi come una teleferica, così è possibile aprirlo e chiuderlo. Il movimento sembra quello di una gigantesca fisarmonica. I moduli con i pannelli sono molto leggeri. Per realizzarli sono state usate tecniche tipiche dell'aviazione, ciò che permette di fissarli a 5-6 metri d'altezza. In questo modo garantiamo sempre l'accesso alle vasche di depurazione, una condizione fondamentale questa per permettere lavori di manutenzione dei bacini ed eventuali riparazioni dei macchinari. Solo così è possibile sfruttare due volte la stessa superficie. 5.000 metri quadrati di pannelli, costo dell'opera 1.650.000 franchi, che oltre a produrre energia elettrica portano con sé altri vantaggi. In particolar modo l'ombra che il tetto getta sulle vasche è ciò che riduce la creazione di alghe nelle vasche e di conseguenza i lavori di pulizia. L'unico difetto, se così può essere definito, del tetto mobile di pannelli solari riguarda la dimensione. Un progetto per essere realizzato, sottolinea Gianandri Diem, deve avere una superficie di almeno 1000 metri quadrati. Da Coira ci spostiamo all'Anquard, alla sede della DHP Technology, dove in un capannone trovano spazio i laboratori per la ricerca e macchinari per la costruzione dei moduli fotovoltaici. Ci troviamo di fronte ad un robot, spiega Andrea Sugli, che incolla i pannelli solari. Parte dei lavori, continua il co-direttore della startup, è stato necessario automatizzarli, altrimenti non avremmo potuto produrre in Svizzera. In questo modo abbiamo trovato una soluzione che ci permette di creare posti di lavoro nei grigioni, concentrarci sullo sviluppo e l'installazione dei moduli. L'azienda conta ora 22 collaboratori e potenzialmente in un anno possiamo produrre pannelli per 40 impianti fotovoltaici delle dimensioni di quello di Coira. In Europa vi sono all'incirca 80.000 impianti di depurazione delle acque, tutti potenziali clienti, ma vi interesse per il vostro prodotto, vogliamo sapere. Sì, l'entrata in funzione degli impianti di Coira ci ha dato molta visibilità e ci ha portato diversi clienti. Ad inizio ottobre abbiamo cominciato a costruire un tetto su un depuratore nel Canton San Gallo e entro fine anno realizzeremo altri 4 progetti. Naturalmente non siamo ancora nelle cifre nere, ma, conclude Andrea Sugli, posso dire che siamo sulla buona via, così come avevamo previsto.
Und auch im Plan, wie wir uns das so vorgestellt haben.
E con questa pagina grigionese curata da Emanuele Ferrari chiudiamo questa edizione. Buona serata.